Le 18 e un minuto, ciao da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora il quadro delle notizie che segnano questa giornata ve le racconta in diretta la redazione nell'ora che ci accompagna a Estri e poi al giornale radio e a Metro Regione. Oggi giovedì 11 giugno sembra che non ci sia proprio tregua per Matteo Salvini. Dopo il ponte sullo stretto, un'altra inchiesta coinvolge una delle figure a lui più vicine. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata, oggi si è saputo, per turbativa d'asta in uno dei filoni di Milano Cortina dei lavori delle Olimpiadi. Insomma, sarà pure una coincidenza, ma sono ora due i nomi legati a Salvini coinvolti in scandali giudiziari e questo è sicuramente un dato politico. A metà tra Italia ed Europa invece domani entra in vigore il patto asilo e immigrazione, la stretta sui diritti dei migranti che più volte vi abbiamo raccontato e che di fatto apre la strada, potrebbe aprire la strada, almeno questo lo dice Meloni, al modello Albania. In realtà questo è ancora tutto da vedere, non è così chiaro, lo dicono ad esempio le ONG che oggi sono entrate nei centri albanesi, strutture finora completamente inefficaci come hanno rilevato anche oggi. E li ospiteremo. A Milano invece è iniziata ormai la stagione dei concerti. Ieri sera all'Ippodromo La Maura c'era Cesare Cremonini, lo sapete, avrete visto un grande show con 80.000 persone, però a leggere i commenti sui social non è che sono proprio tutti contenti. Palco lontanissimo per chi non ha avuto la fortuna o i soldi di stare nelle prime file, gente che è uscita poi a metà concerto, prezzi esorbitanti per bere o mangiare qualcosa, oltre ovviamente ai problemi soliti dei residenti di chi vive in quella zona. Allora, non è una novità che ormai il business dei concerti abbia assunto queste forme, per certi versi inaccettabili, però allo stesso tempo sembra ormai quasi inevitabile che vada così. Ne parliamo poi nella parte di Metro Regione, però se eravate ieri sera al concerto di Cremonini sarebbe interessante anche avere la vostra testimonianza su come è andata e allora scriveteci al 331-6214013 oppure chissà se magari qualcuno ha voglia di chiamare, un paio di telefonate potremmo anche prenderle, sarebbero sicuramente utili a capire che cosa è successo nella seconda mezz'ora. Allo 02 33 001 001, queste alcune delle notizie che trattiamo in questa ora, in questo orizzonte. Ovviamente c'è sempre il fattore Trump tra ripresa della guerra con l'Iran e inizio dei mondiali, questa sera l'esordio dei campionati di calcio, sentirete le ultime nel giornale radio. Però il nostro orizzonte comincia inevitabilmente dalla politica, perché era il giorno di Giorgia Meloni in Parlamento.
Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
Questa Giorgia Meloni, dunque, le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, avete sentito parole molto molto critiche nei confronti di chi? Di Gran Bretagna, Francia e Germania, che l'hanno esclusa nei giorni scorsi dal vertice sull'Ucraina. A trattare con Mosca, dice Meloni, ci deve essere una figura autorevole che parli a nome dell'intera Europa e dunque no ai formati ristretti, quelli che stanno portando avanti adesso gli altri grandi paesi europei. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
Sì, buonasera, ciao.
Ciao Anna, allora è evidente che a Meloni non sia andata giù quell'iniziativa degli altri grandi paesi europei, però poco fa sono filtrate anche delle parole del Quirinale. Oggi Mattarella e Meloni hanno avuto una colazione di lavoro, come si chiama, prima delle comunicazioni di Meloni al Parlamento, e sono parole, quelle del Quirinale, che sembrano andare nella stessa direzione di Meloni. Te le leggo. È molto opportuno che l'Europa si presenti con una voce sola, avrebbe detto Mattarella. Allora come le possiamo leggere?
Sì, diciamo che Mattarella Anche questa volta ribadisce il suo pensiero sull'Europa, lo fa naturalmente nella colazione di lavoro con Giorgia Meloni, dopo che Giorgia Meloni ha detto quelle cose di cui abbiamo parlato, che tu hai citato poco fa. Quindi sembrerebbe una consonanza di idee, diciamo, tra il capo dello Stato e Giorgia Meloni rispetto al ruolo che deve avere l'Unione Europea. Dal capo dello Stato, da Mattarella, comunque questa è sempre stata la linea, cioè quella della necessità di un'Europa che parli con una voce sola e che quindi di conseguenza sia forte in questo momento, cioè di tentativi diplomatici di trovare una tregua, di cercare una trattativa di pace e che questo ruolo non lo abbiano solamente Stati Uniti e Russia e che l'Europa in questo caso debba come dire, essere più debole e non debba avere una voce forte. In questo senso. Meloni in qualche modo sì, ha dato questo concetto, però diciamo dopo mesi di iniziative che non hanno una linea unica in questo senso, cioè ha tentato prima di farsi, diciamo, ponte con gli Stati Uniti per il ruolo degli Stati Uniti di Trump in Europa, cosa che non è riuscita poi dovuta soprattutto all'attacco appunto degli Stati Uniti in Iran, cioè che ha costretto Meloni a cercare un distacco, diciamo, dagli Stati Uniti. Ora ripropone un ruolo degli Stati Uniti con un'Europa più forte, cercando poi proponendo il nome di un interlocutore per l'Europa. Però ecco, diciamo che la sensazione è quella di chi segue un po' gli eventi, cioè il momento, di non avere una linea chiara su questo, ecco. E quindi però naturalmente è quello che ha detto oggi, cioè della necessità di un'Europa che non deleghi agli Stati Uniti appunto un ruolo. E su questo naturalmente Mattarella
È
è
concorde,
d'accordo,
sì,
è stato d'accordo.
è d'accordo su questo. Poi ci sarebbe da dire dall'altro lato, ovviamente, che evidentemente i tre paesi europei in questione, Gran Bretagna, Francia e Germania, se finora non hanno coinvolto l'Italia, è anche perché in fondo forse non si fidano di quelle che sono le linee di Meloni in politica estera, e forse va letta anche da questo punto di vista. Ma ci sarà modo per entrare dentro questo discorso stasera, ne riparleremo all'orizzonte delle 20. Invece con te, Anna, prima di salutarti, tornando a Meloni, niente di particolarmente nuovo sulla sua postura sovranista, rivendicativa, quasi da comizio elettorale, però forse c'è una novità. E la novità è il primo vero scontro che c'è stato tra lei e i Vannacciani. Non siete la vera destra, siete funzionali alla sinistra, ha detto la Presidente del Consiglio.
Sì, questa forse è la vera novità di oggi, perché diciamo la conduzione, diciamo, di queste comunicazioni hanno sempre lo stesso tenore, lo stesso tono, cioè le comunicazioni all'inizio che seguono, diciamo, una linea ufficiale, ecco, di fair play, almeno di tentato fair play, poi la replica che diventano spesso dei comizi e mai come questa volta, cioè un comizio accusando adesso anche al Senato, poco fa ancora di più, cioè in maniera ancora più violenta, accusando appunto, attaccando i singoli senatori che hanno cercato di interrompere il suo discorso, cioè in questo modo anche molto forte, ecco. E lo ha fatto anche alla Camera oggi, però la novità, se sì, appunto nei confronti dell'opposizione, sempre un po' le stesse parole, cioè la colpa di chi è arrivata prima di lei e quindi Conte con i 5 Stelle, con il reddito di cittadinanza e adesso ci si è messa pure l'accusa per le mascherine quando era Presidente del Consiglio, insomma, e così via anche con Renzi, però la novità è stata appunto l'attacco ai Vannacciani, cosa che lei ha sempre evitato di fare in questo anno, proprio per non dare troppo spazio al generale. Questa volta probabilmente il timore è quello dei consensi che comincia a togliere non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia e quindi crea abbastanza nervosismo questo dentro al partito di Meloni e anche proprio Meloni stessa che oggi proprio li ha attaccati dicendo di aver votato per 6 volte la sfiducia e quindi facendo come la sinistra e quindi a questo punto votando con la sinistra non è la vera destra, insomma questo è un po'
Eh sì, un
l'attacco a
nervosismo
Vannacci.
ormai
Sì.
passato palpabile, possiamo dire. Quello di Salvini è evidente, ma adesso anche forse Giorgia Meloni iniziano i primi segnali. Anna Bredice, ti ringraziamo, buon lavoro.
Grazie a voi.
E Anna Bredice ha raccolto ovviamente anche il resto del dibattito, le voci delle opposizioni in Parlamento. Vi facciamo ascoltare Chiara Braga del PD, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli di AVS.
Sì, una comunicazione su temi di grandissima rilevanza in cui prevale appunto lo spirito da campagna elettorale e dalla preoccupazione di coprirsi a destra dalla concorrenza di Vannacci. Il problema è che questo indebolisce il nostro paese, soprattutto in Europa, dove dovremmo essere nel gruppo di testa per sostenere un avanzamento sull'integrazione europea e anche sull'iniziativa diplomatica per porre fine ai conflitti che stanno scuotendo il mondo.
Attaccato duramente, diciamo, l'opposizione su vari aspetti. Ecco.
Sì, ha utilizzato questo momento che doveva essere dedicato a dirci come il governo italiano si sta posizionando su tante partite fondamentali, pensiamo al tema dell'allargamento dell'Unione, del processo di adesione dei Balcani e dell'Ucraina, per fare un antipasto di campagna elettorale. Il problema è che così non si risolvono le questioni che toccano la vita degli italiani, dal caro energia all'aumento del costo della spesa alle liste di attesa. Noi continueremo a incalzarla di questo su quello, perché per noi queste sono le priorità, non certo la legge elettorale su cui stanno strozzando ancora una volta in tempo in Parlamento.
E loro sono già in campagna elettorale, avete visto come sono ossessionati, hanno iniziato la campagna di fango, di menzogne contro il Movimento, contro me in particolare, e come dice lei anche saranno anche ossessionati a Vannacci, però frattanto sono a Chigi, sono al governo. Siccome, voglio dire, non hanno detto che sia il voto, quindi stanno continuando a governare, sono assisi in queste poltrone che sono fondamentali per le sorti del paese. Quindi cerchino di stare concentrati fino all'ultimo giorno per cercare quantomeno, non dico di rimediare a fallimenti ormai che sono così diffusi, così profondi, che certo non possono farlo loro con la dimostrata incapacità in pochi mesi, ma quantomeno per intervenire per le massime priorità dei cittadini, delle famiglie, delle imprese.
Presidente Meloni è sempre più nervosa da quando ha perso il referendum sulla separazione delle carriere, ovviamente la fuoriuscita di deputati della maggioranza di centrodestra verso Vannacci, e ha trasformato il Parlamento oggi una cosa incredibile, in un comizio come se fosse a Piazza del Popolo, è la Presidente del Consiglio, ha organizzato il tifo dalle tribune di Fratelli d'Italia, le standing ovation e quant'altro, una cosa incredibile, ma dopodiché tante contraddizioni, tanta ipocrisia nella politica, come dire sia le sanzioni alla Russia e all'Iran oppure levarle se ci danno qualcosa, mentre chi ha ucciso donne e bambini a Gaza oppure in Libano, in Cisgiordania, ovvero il governo di Netanyahu, le sanzioni non si mettono perché non è utile isolare Israele, ecco, una cosa inaccettabile.
Queste le voci delle opposizioni raccolte da Anna Bredice e oggi nel discorso di Giorgia Meloni, ma anche adesso nelle reazioni delle opposizioni, si è parlato della legge elettorale, il cui iter prosegue ovviamente, a fine giugno arriverà in aula la legge, ma intanto sono stati presentati oggi gli emendamenti, sono oltre 300 quelli delle opposizioni, invece solo 4 quelli della maggioranza, ed erano questi quelli a cui prestare maggiore attenzione, quelli della maggioranza, per capire se contengono le modifiche richieste per superare i possibili profili di incostituzionalità della legge, che erano arrivate critiche e allarmi da più parti, anche dal nostro ospite in linea con noi, che è Gaetano Azzariti, costituzionalista all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto, professore.
Buongiorno, buonasera a voi.
Sappiamo che ha pochissimo tempo per noi, quindi vado...
Sì, sto in mezzo al caos più totale, andiamo alla sostanza.
Alla sostanza, ecco, i 4 emendamenti, mi concentrerei su 2 per capire se hanno superato quei limiti di incostituzionalità che erano stati previsti. L'obbligo della doppia candidatura. Allora, uno di questi emendamenti presentati oggi prevede che sulle doppie candidature il candidato nelle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza debba candidarsi anche in uno dei collegi nella circoscrizione in cui è presente la lista in cui è candidato. Ecco, è qualcosa davvero di complicatissimo da spiegare. Ce lo spieghi lei che cosa significa?
Ma guardi, è molto semplice, è tutta un'operazione di restyling, cioè che non va a colpire la sostanza dei dubbi di costituzionalità, che sono il listone. La Corte Costituzionale ha stabilito che devono essere riconoscibili candidati. Ora il problema è che o si rinuncia al fatto di eleggere tutti insieme 70 parlamentari o 35 deputati o 35 senatori, oppure non si esce da questo vincolo cieco. Le quattro iniziative, a parte quella sul Veneto che era necessaria,
sul Trentino Alto Adige, sì.
Sì, il Trentino, scusi. Queste altre in qualche modo cercano di addolcire una pillola che però non funziona. Se il candidato del listone è anche candidato della circoscrizione, sarà riconoscibile nella circoscrizione, ma rimane irriconoscibile nella lista dei 70 candidati, del listone dei 70. Tra l'altro il listone dei 70 o dei 35 in qualche modo viola il principio di eguaglianza di voto, cioè se io sono... perdo la lotteria, cioè non riesco a eleggere tutti e 70 o 35, ebbene ho un voto dimezzato rispetto a quello dell'altra coalizione. Insomma, la scelta è molto semplice qui, si adotti eventualmente un premio. Io non adotterei un premio, ma insomma non voglio dire che il premio in sé per sé è incostituzionale. Ma questo premione, listone, si ritorna all'equilibrio dei rapporti politici. La Corte ha detto che bisogna riconoscere chi si va a votare. Se si elegge un listone di 70, non si riconosce, non si sa chi si va a votare.
Mm-hmm. Molto chiaro, professore. L'altro aspetto, e poi la salutiamo, è quello dell'indicazione della figura insomma, proposta come candidato premier, qualcosa che mette in difficoltà molto l'opposizione, lo sappiamo. Anche questa nell'emendamento è stata armonizzata, che significa?
Dunque, è così, si scrive nella relazione illustrativa del disegno di legge, ma questa è solo un'indicazione politica e quindi non va a compromettere la disposizione costituzionale che stabilisce che è il capo dello Stato che deve scegliere, sulla base delle consultazioni, deve scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri. Perfetto. Adesso si riafferma questo anche non soltanto nella relazione illustrativa, anche nell'articolato, dicendo si indica il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma questo non va a ledere l'articolo 67, l'articolo della Costituzione. È una petizione di principio, perché o si ha così poca considerazione di un'indicazione politica e si pensa che una coalizione indica un Presidente del Consiglio e poi gli fa lo scherzetto, diciamo così, in sede di consultazioni, il Presidente della Repubblica può esercitare liberamente il suo mandato, oppure è una ipocrisia. Io penso che sia la seconda la cosa vera, cioè è una indicazione che in qualche modo non va a limitare la limitazione del diritto politico e quindi delle prerogative del Capo dello Stato. Anche in questo caso, insomma, o non si dà nessuna indicazione, oppure attualmente, come lei sa, c'è già una indicazione che è già una forzatura, l'indicazione del capo del partito che si presenta alle elezioni. E già questo è più che sufficiente, diciamo.
In definitiva, professore, per salutarla, questi quattro emendamenti non risolvono il grande tema, non sono un superamento di quei dubbi che avevamo avuto finora.
A mio parere no, le ripeto, è un restyling, cioè un abbellimento di questioni minori, non voglio dire di questioni minori, hanno abbellito la faccia di una legge, di un disegno di legge che rimane nei suoi principi incostituzionali sostanzialmente.
Grazie professore, buon viaggio.
A lei.
Gaetano Azzariti, costituzionalista alla Sapienza di Roma. E sappiamo poi qual è tutto il ragionamento politico che sta dietro alla legge elettorale. La maggioranza vorrebbe fare in fretta, chiudere il prima possibile questo provvedimento, si pensa addirittura prima della pausa estiva, in modo tale da avere una legge pronta per andare, chissà, ad elezioni anticipate, forse già in autunno. E allora, se dovessero esserci profili di incostituzionalità, se si dovesse andare a votare presto, già in autunno, la Corte Costituzionale non avrebbe il tempo di esprimersi e nel caso bocciarla, e dunque potremmo anche ritrovarci con il paradosso che è già successo di andare a votare il prossimo Parlamento con una legge che magari poi a posteriori potrebbe essere definita incostituzionale dalla Consulta. Ma alle 18:21 minuti l'altra grande notizia politica di questa giornata: non c'è proprio pace per Matteo Salvini. Oggi un'altra inchiesta coinvolge una figura a lui molto vicina. L'inchiesta è quella della Procura di Belluno per turbativa d'asta sulle presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia, la cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo, nell'ambito dei lavori delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Un'inchiesta che già c'era, ma adesso c'è un nuovo nome tra gli indagati per turbativa d'asta ed è appunto la dirigente del Ministero dei Trasporti, un nome molto legato a quello di Salvini, Elisabetta Pellegrini. Ne parliamo con Duccio Facchino, direttore di Altra Economia. Ciao Duccio.
Ciao, buonasera.
Allora, innanzitutto, che cos'è questa inchiesta che già conoscevamo, però per ricapitolare la vicenda?
Ma allora, il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Belluno e riguarda una presunta turbativa d'asta su quelle che secondo la Procura sarebbero delle irregolarità di fatto nell'affidamento dell'appalto per la realizzazione di questa cabinovia che collega due località, Cortina d'Ampezzo, che sono quelle di Apollonio e di Socrepes, e che fin dall'inizio le vilipese, dileggiate, insultate organizzazioni ambientaliste in questi anni avevano già indicato come un'opera estremamente problematica sotto il profilo ambientale e anche quello della tenuta del piano economico. È stata per più volte presentata come un'opera strategica per Milano Cortina, quando in realtà, come la stragrande maggioranza delle opere presentate come strategiche per i giochi, non c'entravano niente con la consegna dei giochi. E della notizia del fascicolo si sapeva, e anche del coinvolgimento nel registro degli indagati dell'attuale capo della società Infrastrutture Milano Cortina Simico. La notizia di oggi appunto è l'aver incluso anche Pellegrini, che è una figura chiave del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, voluta proprio dalla Lega e da Salvini e piazzata a fine 2022 dalla Regione Veneto, dove prima stava, direttamente al Ministero centrale a Roma.
Nello specifico, qual è l'accusa per loro?
Turbativa d'asta.
Ma nel senso quale sarebbe l'irregolarità nello specifico che loro avrebbero commesso secondo la Procura?
Che ci sarebbero state delle manovre poco trasparenti, per usare un eufemismo, per affidare la realizzazione della cabinovia a una impresa che secondo la Procura sarebbe stata in qualche modo beneficiaria di un trattamento di favore da parte del pubblico, e questa cosa è contestata ed è il problema che riguarda nello specifico la cabinovia. Ma poi tu all'inizio dicevi non c'è pace per Salvini, si potrebbe, allargando un po' lo sguardo, dire che non c'è proprio pace per le Olimpiadi e il post Olimpiadi, visto che la notizia di questo coinvolgimento di Pellegrini si aggiunge, come noto, all'inchiesta della Procura di Milano sulla Fondazione Milano Cortina, all'inchiesta della Corte dei Conti sugli extra costi dell'Arena Santa Giulia a Milano, all'inchiesta della Corte dei Conti sulla pista di Bob di Cortina. Cioè, ormai i dossier si accumulano di quelli che ancora oggi il ministro delle Infrastrutture, nonché vicepresidente del Consiglio, continua a definire un successo senza pari.
Anche adesso ha detto, esatto, Olimpiadi, successo straordinario, sicuro della legittimità di tutti gli atti, così Salvini ha commentato, lui almeno ha commentato questa inchiesta nello specifico, mentre quella sul ponte, sullo stretto, non ha detto finora nessuna parola. Duccio, Elisabetta Pellegrini, descrivici esattamente chi è politicamente, perché possiamo definirla così, legata a doppio nodo con il ministro dei trasporti.
Ma allora, lei è un'ingegnera, quindi è una figura tecnica ed era nella direzione infrastrutture della Regione Veneto. Poi, come ed è legittimo che sia così, per carità, le figure dirigenziali rispondono a quella che è una così anche a un'indicazione di natura politica, al netto del fatto che dovrebbero essere lì per questioni di merito e non per questioni di appartenenza, però per collocarla dal punto di vista della sfera di influenza politica è indubbiamente una figura legata alla Lega, non fosse altro perché la Lega stragoverna da decenni il Veneto, e poi alla fine del 22, quindi all'insediamento del governo Meloni, è stata presa e portata a dirigere, a coordinare la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, quindi un luogo chiave per tutto quello che riguarda le cosiddette grandi opere, i cosiddetti grandi eventi. È il motivo per cui su Pellegrini inevitabilmente si sono concentrati dei dossier strategici, Milano Cortina innanzitutto, ma indirettamente poi la possiamo ovviamente anche coinvolgere, anche se non è minimamente coinvolta nell'inchiesta, ma dico a livello di dossier che certamente le sono passati per le mani, ci sta naturalmente anche il Ponte di Messina.
Certo, non è una figura di secondo piano. Ecco, lo citavi Duccio, ormai insomma saranno pure coincidenze che escono fuori queste inchieste che coinvolgono figure legate a Salvini, e chissà, magari sarà una coincidenza, ma è anche un dato politico che ci dice che cosa dunque?
Ma, dal punto di vista del ministro in quanto tale, che si circonda di soggetti così che presentano qualche piccolo inciampo. Abbiamo parlato di Pellegrini, ribadisco il ruolo di un altro soggetto a lui molto legato, che è Saldini, per quanto riguarda la Simico. Quindi il dato politico è certamente che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo un problema, però ecco, per non ridurla e politicizzarla troppo sulla figura di Salvini, io credo che quello che queste inchieste, quella sul ponte sicuramente di cui si è avuta notizia ieri, ma quelle che ormai si stanno accumulando da parte di più magistrature, quella penale, quella contabile, su Milano Cortina, stanno in qualche modo illuminando il dramma di come vengono organizzati i grandi eventi, di come vengono gestite le cosiddette grandi opere o anche solo le opere infrastrutturali nel nostro paese, cioè a botte di deroghe, a botte di superamenti di valutazioni di impatto ambientale, non si prende minimamente in considerazione le valutazioni ambientali strategiche, si calpestano i pareri delle soprintendenze, si è ormai modellato un codice degli appalti che risponde a questo tipo di visione delle cose, cioè forzare la mano, io no, non voglio lacci lacciuoli, io voglio andare sempre avanti, io non voglio i no, è il Salvini pensiero, che però non alberga solo nell'attuale capo della Lega, purtroppo anche trasversalmente ha contagiato tanti, e oltre a devastare il territorio poi produce anche dei danni, fino anche a smuovere le inchieste della magistratura. Quindi se vogliamo trarne, non voglio dire una notizia positiva, però qualcosa di costruttivo, è che dobbiamo forse svegliarci e invertire completamente la direzione di marcia, perché così già in un territorio fragile e delicato sotto il profilo ambientale idrogeologico veramente si fanno dei disastri.
Il dato politico sì, è sicuramente un modus operandi piuttosto lasco, possiamo dire così. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, grazie, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima, ciao.
Linea alle notizie del GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte. Le 18 e 35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Per parlare adesso di una delle notizie di oggi, anche se sarà ufficiale domani, concedetemi un po' questo paradosso, ma è doveroso parlare già oggi, già in questa giornata, del patto asilo e immigrazione che entra in vigore ufficialmente domani, l'ulteriore e decisa stretta dell'Europa sui diritti dei migranti. Un patto la cui articolazione, i cui ragionamenti e trattative vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi, perché? Perché coinvolge anche ovviamente le scelte in materia di politiche migratorie della stessa Italia, della stessa Giorgia Meloni. Si è parlato più volte del fatto che questo patto asilo e immigrazione, con tutte le sue modifiche sui regolamenti e anche sui rimpatri, possa aprire di fatto la strada al modello Albania di Meloni. La Presidente del Consiglio lo ha citato anche oggi nelle sue comunicazioni in Parlamento. In realtà questo ancora non è del tutto chiaro, lo dicono ad esempio le ONG che sono entrate ieri nei centri albanesi, strutture finora completamente inefficaci, questo è giusto sottolinearlo, però resta il tema e la domanda soprattutto: che cosa succederà da domani con il nuovo patto asilo e migrazione per i diritti dei migranti? E cosa succederà a tutti quei progetti di esternalizzazione delle frontiere, di creazione di hub nei paesi terzi dove spedire i migranti che non avrebbero diritto a stare in Europa e che quindi dovrebbero essere rispediti, secondo anche il governo italiano, nei loro paesi di origine? Ne parliamo con Flaminia Delle Cese, Legal and Advocacy Advisor per l'International Rescue Committee Italia, che è collegata con noi. Benvenuta Flaminia.
Buonasera e grazie dell'invito.
Grazie a lei e partiamo soprattutto dal fatto che voi del tavolo asilo e immigrazione, quindi con la sua ONG ma tante altre, avete fatto visita ai centri ieri, i centri in Albania. Che cosa avete trovato? Partiamo proprio dalla realtà dei fatti.
Sì, siamo entrati ieri proprio in vista della data importante di domani, del 12 giugno, quando entrerà in vigore il patto, e volevamo innanzitutto scattare una fotografia della situazione del centro di Jader, appunto in una data così saliente. Quello che abbiamo visto è un centro in cui erano appena state trasferite 10 nuove persone per un totale di 70 persone presenti, e ci siamo anche un po' fatti raccontare l'andamento dei flussi all'interno dei centri per capire appunto se effettivamente il modello Albania sta funzionando o meno, come appunto si ricordava. In totale, dall'inizio dell'utilizzo del centro di Jader in Albania come CPR sono transitate circa 620 persone e di queste solo 90 sono state rimpatriate, parliamo di un 15%, quindi per ora non sembra stia funzionando. Tutto questo tra l'altro mentre nel frattempo ci sono CPR con disponibilità di posti in Italia, quindi sostanzialmente le persone vengono trasferite dall'Italia, dai CPR in Italia, in Albania, in qualche occasione più di una volta, abbiamo saputo anche di persone che sono state in Albania almeno due volte, con dei costi ancora prima che economici di impatto sulle persone che vengono appunto mosse da un posto all'altro senza sapere necessariamente che cosa succeda. E per quanto riguarda il patto, volevamo proprio avere risposte sul futuro utilizzo dei centri a partire da domani, dei centri in Albania a partire da domani.
Ma perché è questo il grande tema, sono strutture completamente inefficaci, possiamo dire fallimentari finora, tanto che il governo ha cambiato destinazione d'uso di queste strutture nel corso dei vari mesi, di fronte anche agli ostacoli che sono arrivati dai magistrati italiani che hanno definito i centri in Albania contrari alla normativa europea. Ma adesso la normativa europea è cambiata, cambierà da domani. Che cosa succederà dunque ai centri albanesi? Diventeranno efficaci come vorrebbe Meloni?
La risposta che abbiamo trovato è sostanzialmente una non risposta, perché purtroppo nemmeno chi lavora all'interno del centro, chi è lì tutti i giorni, ha ricevuto delle indicazioni purtroppo. E quindi questo rappresenta un vuoto, insomma una domanda incolmabile, perché se davvero le regole cambieranno, potenzialmente potrebbero essere di nuovo riportati i richiedenti asilo nei centri in Albania? Questo ce lo poniamo come domanda, perché appunto non siamo riusciti ad avere risposte, perché informazioni mancavano anche lì. Oppure verranno intensificato l'utilizzo del CPR, oppure ancora verranno utilizzati come return hub? Queste erano tutte domande a cui speravamo di insomma ricevere delle risposte chiare. E purtroppo invece questo non è stato, il che è grave soprattutto per le persone che sono attualmente detenute, appunto 10 sono state trasferite ieri e che entreranno nei centri successivamente, perché non si sa nemmeno che tipo di informativa dare a queste persone una volta che arrivano, quindi che tipo di normativa sarà applicata a loro. Verrebbe da pensare che la normativa che viene applicata in Italia nell'ambito del patto dovrà essere applicata anche là, trattandosi di insomma giurisdizione italiana, ma non abbiamo avuto questo tipo di conferme. E soprattutto la cosa rilevante è che finora i centri non sembrano essere stati attrezzati, o anche le persone che ci lavorano non sembrano essere state formate per applicare la nuova normativa, perché in particolare il regolamento screening comporta una serie di tecnicismi e attenzioni che richiedono un allestimento ad hoc sia a livello di operativo che di formazione, e quindi rimaniamo con il dubbio.
Grande incertezza, sì, perché poi ricordiamolo, magari gli ascoltatori e le ascoltatrici si sono persi su i vari cambi, le varie modifiche che ci sono stati ai centri albanesi. Oggi i centri in Albania sono a tutti gli effetti dei CPR italiani, di giurisdizione italiana su territorio extra italiano, extra europeo, cioè quello albanese, dove vengono trasferite persone, migranti considerate irregolari in attesa di rimpatrio, ma che poi per essere rimpatriate devono tornare in Italia e poi l'Italia a farsi carico del loro rimpatrio in caso debbano tornare appunto nei propri paesi di origine. Con il nuovo patto asilo e immigrazione questo può cambiare, perché il nuovo regolamento prevede la possibilità di fare accordi con paesi extraeuropei per la creazione di return hubs, cioè di centri costruiti in paesi extraeuropei che si fanno carico loro poi del rimpatrio delle persone considerate irregolari. E quindi non si capisce ancora se il modello Albania assumerà questa forma anche secondo le nuove regole europee. Per concludere, Flaminia Delle Cese, un commento su quanto dice l'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che dice i CPR in Albania oggi sono legittimi anche in base alle normative, però l'Italia deve garantire le tutele sull'asilo e sul diritto di difesa di quelle persone. Anche questo è uno dei grandi temi che ancora manca all'appello.
Sì, questo è un'opinione importantissima. Sappiamo che non è vincolante poi sull'esito finale del giudizio della Corte, ma è importante porre il punto sul fatto che i diritti delle persone in questi luoghi, i CPR, che già in Italia sono definiti buchi neri, sono ancora meno salvaguardati in un posto così lontano, sia geograficamente sia, diciamo, dallo scrutinio dell'opinione pubblica. È importante che siano garantiti in quella sede, e al momento questo sembra essere molto difficile, anche solo parlando del diritto di difesa, del diritto alla vita privata e familiare, per la distanza che c'è, l'impossibilità di raggiungere il supporto pronto di avvocati, l'impossibilità degli avvocati anche solo di recarsi magari fisicamente nel luogo per assistere i detenuti. Quindi speriamo che questo, insomma, possa veramente, questa opinione possa veramente orientare la sentenza finale della Corte, in modo tale che quantomeno, se dovranno rimanere in essere i centri, cosa alla quale ovviamente noi come tavolo asilo immigrazione ci opponiamo, se dovessero rimanere aperti, almeno che siano garantiti i diritti fondamentali delle persone, che altrimenti stanno veramente pagando il prezzo di questa detenzione in un paese terzo.
Vedremo quale sarà anche la sentenza attesa nei prossimi mesi. Grazie nel frattempo, Flaminia Delle Cese, Legal and Advocacy Advisor per l'International Rescue Committee Italia. Grazie.
Grazie a voi, buon proseguimento.
A presto. Adesso, tra poco, la pagina di Milano e della Lombardia. Si parla di concerti. Ieri c'era Cesare Cremonini all'Ippodromo La Maura e non tutti sono contenti di come è andato il concerto, non ovviamente per Cesare Cremonini, ma per l'organizzazione dei concerti a Milano.
Non ti cammellare, Lollo. Se sento filtro, come sarebbe stare senza di te? Non lo so, potrei provare ma non penso che ci riuscirò. Già lo so. Resta con me soltanto fino a quando il buio se ne andrà. Domani è un'alba chiara e il mio sorriso ti sorprenderà. Sorprenderà.
Lontano da quel che non hai, cercando una mano, un piccolo aiuto per uscire dai guai. Non so come sei, ma so cosa vuoi e so che
riaccenderà, ti riaccenderà. Lontano da quel che non hai, cercando una mano, un piccolo aiuto per uscire dai guai. Non so come sei, ma so cosa vuoi, e so che se cerchi prima o poi troverai.
La conoscevi questa Chiara Manetti? Ciao.
Assolutamente sì, avevo questo disco da piccola.
Ovviamente Squarez, il primo disco dei Luna Pop, perché parliamo di Cesare Cremonini. Troppo semplice mettere uno degli ultimi brani, uno degli ultimi successi di Cesare. Invece siamo andati a ripescarne uno proprio degli esordi, quando era un pischello e noi
ancora
ce lo ricordiamo.
Ancora nei Luna Pop.
Ancora nei Luna Pop, ed è un album, questo Squarez, che ovviamente ci ha segnato.
E delle nostre generazioni, dici.
Quando eravamo più piccoli, sì. Si chiama Zapping questa canzone, insomma mi è sempre piaciuta e quindi la metto con piacere. Però adesso parliamo sempre di Cremonini e del suo concerto di ieri, e non tutti, diciamo, sono contenti, hanno avuto piacere a vedere un po' quelli che sono i commenti sui social rispetto al concerto che c'è stato ieri all'Ippodromo La Maura. Ovviamente non per lo show di Cremonini, del cantante, ma per l'organizzazione stessa del concerto.
Esatto.
Ci sono stati diversi problemi, sono arrivati già alcuni messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che magari ieri sono andati al concerto. Io allora, prima di dare la parola a te Chiara, sì, li chiamo. Se volete scriveteci al 331-6214013 com'è stato ieri il concerto, perché appunto adesso Chiara vi dice che non tutti sono rimasti proprio felici dell'organizzazione.
Esatto, perché appunto ieri, come dicevi, c'è stato il concerto di Cesare Cremonini, circa 80.000 le persone presenti, e infatti non so se qualcuno ha potuto vedere sui social le immagini dei droni dall'alto, sono abbastanza impressionanti. Però, come anticipavi tu, sono emerse diverse criticità legate ai concerti estivi al Parco La Maura, all'Ippodromo La Maura. Le lamentele arrivano sia dai residenti della zona, sia da chi questi concerti va a vederli o tenta di farlo, perché appunto abbiamo anche letto sui social che moltissime persone sono rimaste fuori, qualcuno è arrivato e dopo un po' ha deciso di tornare a casa perché c'erano problemi con i parcheggi, con gli ingressi, c'era anche tantissima coda all'interno dell'ippodromo per andare a prendere semplicemente una bottiglietta d'acqua. E insomma, le questioni quindi sono due: una questione legata al fatto che intorno all'ippodromo non ci sono abbastanza parcheggi per le persone che si recano in macchina fino a lì, e quindi le lamentele di chi va a vedere il concerto, ma anche le lamentele appunto di chi lì ci abita. E su questo appunto io presenterei la nostra ospite di questa sera, che è Giulia Pelucchi, che è la presidente del Municipio 8 del Comune di Milano. Buonasera.
Benvenuta.
Buonasera, grazie.
Pelucchi, io prima però le leggo un messaggio di un ascoltatore che dice questo: abito molto vicino alla Maura, fortunatamente ho il box, se no non avrei potuto assolutamente parcheggiare sotto casa mia. Macchine ovunque, le stesse macchine hanno transitato sotto casa mia fino alle 2 di questa notte. Far defluire così tante persone richiede tempo. La domanda è al sindaco Sala, che ho votato: piacerebbe vivere questa situazione? Io mi alzo alle 5:20 per andare al lavoro e fino alle 2 ho contato le macchine senza riuscire a dormire. C'è innanzitutto il tema dei residenti, ma non solo, poi parliamo anche del resto. Pelucchi, che dice?
E noi siamo molto solidali con i residenti, peraltro i nostri uffici sono molto vicini all'ippodromo La Maura e conosciamo benissimo la situazione che denunciamo dall'inizio del mandato. In questi anni sono stati posti dei dissuasori per la sosta, è stata istituita una zona rossa, però ieri devo dire che nonostante lo scorso anno ci fosse stato un miglioramento, ci è sembrato di essere tornati indietro di un paio d'anni, quando abbiamo iniziato a ricevere le prime risposte del comune dopo altri anni, ripeto, dall'inizio del mandato, in cui segnalavamo l'inadeguatezza di questo luogo, che non è diciamo campovolo, no? È un parco molto, molto ampio, gestito da un soggetto privato, e questo è bene ricordarlo, a cui però dal nostro punto di vista non sono ad oggi stati chiesti interventi sufficienti, nonostante l'intervento di Politecnico, Amat e tanti soggetti che hanno collaborato con l'amministrazione per ridurre il disagio. Ieri abbiamo avuto auto sul verde praticamente in tutto il Gallaratese e non sono state accolte le nostre proposte di ampliare l'area, diciamo, di prefiltraggio, che è quell'area che dovrebbe prevedere dei varchi, e poi diciamo la polizia locale dovrebbe essere presente nell'ultimo tratto per non far proprio accedere nessuno se non i residenti. Questo ieri è mancato. Noi abbiamo provato dal pomeriggio già a sollecitare il comune, non abbiamo ricevuto risposta, e ieri sera, diciamo, siamo un po' esplosi in una polemica, non volendola davvero fare, perché non è nel nostro interesse, ma la situazione è molto preoccupante. I concerti sono veramente ridotti in termini di numeri alla Maura, però non è sufficiente. Ieri è stato un vero disastro.
Ecco, infatti io ho qua sott'occhio il suo post su Facebook, con cui ha denunciato un po' la situazione soprattutto dei parcheggi all'interno della zona del parco, e lei dice: a distanza di 5 anni dalle prime discussioni su questo tema non esiste ancora un adeguato sistema di trasporto pubblico dedicato, non esistono parcheggi pubblici e, come diceva, nessuno è intervenuto. Perché non c'è stato questo intervento in tutti questi anni, conoscendo questo problema?
Ma allora, degli interventi migliorativi non possiamo dire che non ci siano stati, però per darvi la misura, io ho partecipato, ho chiesto un incontro, diciamo, all'assessorato competente per discutere della programmazione dei concerti di quest'anno, incontro che non è stato concesso, e abbiamo potuto solo partecipare a una commissione comunale in cui è stato presentato un piano come se fosse tutto, diciamo, funzionante, come se fossimo pronti, e in realtà quello che è capitato ieri è solo, diciamo, il frutto di quello che abbiamo provato a segnalare. Io stessa, anche durante la commissione, ho fatto delle domande molto puntuali sul coinvolgimento delle vie, ad esempio Uruguay e Chiarelli, che andrebbero inserite in questa zona perlomeno di prefiltraggio, quindi dove non possono accedere dove non può accedere chiunque, e è stata una delle richieste che non è stata accolta. Il vero intervento che è stato fatto è stato anche legato alla posa di alcuni massi in determinate aree verdi, ma non è che noi possiamo pensare al Gallaratese, che è un quartiere molto verde, di mettere un paletto ogni 2 metri per non far accedere le persone. Occorre che ci sia un presidio preventivo, perché anche le multe che vengono poi fatte non sono sufficienti. Se io vado a vedere un concerto e non sono un cliente abituale della Maura, magari sono in 4 in macchina, una multa che anche mi costa 50 euro, la pago, sono poco più di 10 euro, insomma non è un deterrente effettivo. Il deterrente effettivo è fatto dalle forze dell'ordine che stanno lì, e sicuramente da un'estensione di questa zona rossa per garantire insomma una vita serena ai residenti,
certo,
che vi assicuro.
Giulia Pelucchi, senta, le leggo un altro messaggio che ci arriva al 331-741-413, allarga un po' lo spettro rispetto ai residenti. Dice Andrea: io non vado più ai concerti in Italia per questo motivo, sempre un delirio tutto, dagli ingressi ai parcheggi, al bere, al mangiare, tutto gestito malissimo, me ne vado in Germania o in Spagna. Perché il tema è anche l'utente stesso del concerto. Abbiamo visto gente che se n'è andata a metà concerto perché era lontanissima dal palco, perché i prezzi di bere o mangiare dentro l'area erano esorbitanti. Ormai è un business non più sostenibile anche questo, forse va oltre le sue competenze ovviamente questo tema, però è un tema.
Lo è sicuramente. Anche noi abbiamo ricevuto da parte degli utenti diverse lamentele anche sull'acustica, insomma, e quello che avete letto anche voi. È chiaro che, rappresentando un ente pubblico, diciamo, mi limito a commentare l'azione dell'amministrazione pubblica, perché è su quella che posso provare ad incidere, però certamente ritengo che anche questi accorgimenti possano comunque essere oggetto di un'interlocuzione con il privato che realizza i suoi concerti. Quindi lo penso certamente, che da questo punto di vista il comune può agire qualche leva.
Ha dei modi il comune per intervenire su questo? Ormai sappiamo, è il business dei concerti, non riguarda solo Milano, riguarda tutta Italia. Un'ultimissima domanda aveva Chiara, però abbiamo proprio 30 secondi, Pelucchi, vai Chiara.
Sì, legata per lo più alla metropolitana, come diceva lei, al trasporto pubblico. Quando appunto si decide di non andare in macchina, qual è l'iter per raggiungere appunto l'ippodromo La Maura, soprattutto considerando che da quello che leggevo ci sono delle fermate che rimangono chiuse della metropolitana nelle vicinanze?
Sì, questo è, diciamo, è una scelta non solo in capo al comune ma in capo alla prefettura per questioni di sicurezza appunto degli utenti. È una cosa che chiaramente abbiamo fatto presente, se le stazioni più vicine sono a diverse centinaia di metri e mentre le auto possono entrare in quell'area diventa chiaramente più conveniente utilizzare l'auto e anche questa risulta una misura inefficace.
Giulia Pelucchi, grazie per essere stata con noi, speriamo che cambino
grazie
un po'
voi,
le cose.
Grazie a voi, che ci ascoltino un po' di più.
Grazie. Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, grazie Chiara Manetti, ciao.
Grazie Mattia, ciao.
C'è Esteri con Martina Stefanoni.